Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Bene, allora, nella seconda parte della trasmissione continuiamo il discorso della prima parte, nel senso che nella prima parte siamo andati un po' a ruota libera, nella seconda parte invece andiamo un po' sistematicamente. Sistematicamente significa che ciò che noi affermiamo e ciò che noi affermavamo da 5 anni a questa parte sta sempre più arrivando al pettine, arrivando a esporsi, arrivando a essere messo in chiaro ciò che prima veniva tenuto nascosto. Ricordando la persona che ci ha telefonato oggi, Carlo, il quale pensava che le persone morte di fame, le persone del terzo mondo andassero aiutate, in realtà la cosa che sbagliava Carlo era quello di pensare alle persone del terzo mondo, alle persone che hanno fame, alle persone che vivono in miseria. Non è che noi non ci pensiamo, però siamo nati sotto questo cielo e siamo nati sotto questo sole. Cosa significa? Significa che quelle condizioni esistono perché dei meccanismi della vita hanno costretto quelle situazioni ad esistere. Ebbene, se esistono quelle situazioni è perché dei meccanismi le costruiscono giorno per giorno. Quali sono i meccanismi che costruiscono giorno per giorno quelle condizioni? È la necessità che ha il cristianesimo e il cattolicesimo, nel nostro caso, di costruire lo schiavismo, la sottomissione, gli uomini che striscino in ginocchio. Ebbene, gli schiavi costruiti dal cristianesimo, dal cattolicesimo, qui in Italia, nei paesi occidentali, in Europa, negli Stati Uniti, vanno a costruire altri schiavi nei paesi del terzo mondo per portarli ad alimentare la loro miseria di sottomissione. Carlo, nella sua telefonata, ha citato Feuerbach. Ebbene, Feuerbach era un filosofo pre-marxista, con cui Marx ebbe una violenta, diciamo così, diatriba, in quanto Marx metteva in luce l'aspetto economico delle relazioni sociali. In pratica diceva: le relazioni sociali sono il risultato di quelle che sono le relazioni economiche fra gli individui. Feuerbach aveva già trovato delle soluzioni, ma anche le sue soluzioni che Feuerbach aveva trovato erano soluzioni eminentemente cristiane, cioè era un tentativo del cristianesimo di uscire dalla miseria della sottomissione, cioè i cristiani che tentavano di uscire dalla miseria della sottomissione che il cristianesimo imponeva loro. E questo vale anche per tutti quelli che sono i movimenti politici, tipo l'anarchia, tipo altri movimenti, movimenti socialisti, ne abbiamo a dozzine in ogni paese, assumono anche il loro nome, che tentano praticamente di costruire una specie di socialismo fra gli uomini per cui insieme affrontiamo la situazione sociale. Quell'insieme affrontiamo la situazione sociale cozza con un principio fondamentale del cattolicesimo, che io sono il padrone della situazione sociale e mi approprio della situazione sociale. Cosa arriva come risultante finale? Arriva che chi dice che insieme affrontiamo la situazione sociale non fa altro che a riprodurre quelli che sono i dettami del comunismo cristiano. Noi in tutto il secolo e in tutto il secolo precedente, cioè sto parlando del XX secolo e del XIX secolo, abbiamo solo avuto nei paesi europei gli esperimenti dell'antico comunismo cristiano. Cos'era l'antico comunismo cristiano? Non era altro che le comunità cristiane che, considerandosi realtà separata dal sistema sociale, tentavano di averne il predominio, tentavano la prevaricazione. In pratica la combriccola, la setta, il gruppo settario che si separava dal sistema sociale tentava di averne la sopraffazione dell'intera struttura sociale. Solo che la setta, separata dal sistema sociale, aveva delle motivazioni per separarsi ed era l'attesa della fine del mondo. Il pazzo di Nazareth viene ad annunciare con potenza e con forza che sta per arrivare la fine del mondo, che quella generazione vedrà la fine del mondo e che la fine del mondo avverrà con le stelle che cadono sulla terra e che lui apparirà alla destra del pazzo suo padre. Bene. A questo punto cosa fanno i cristiani? Costruiscono il comunismo cristiano, cioè siccome la fine del mondo è imminente, rinunciamo ai beni, rinunciamo alle ricchezze, rinunciamo a tutto, che tanto non ce ne frega niente, e appropriamoci del sistema sociale, dicendo che il sistema sociale deve comunque essere in miseria, perché tanto sta per arrivare la fine del mondo. Bene, nel XVIII e nel XX secolo abbiamo questo comunismo che tenta di imporsi. Chiaramente tenta di imporsi non con le regole del comunismo antico, cioè dei primi cristiani, ma tenta ad imporsi questo dei primi cristiani all'interno di esigenze che sono proprie del XIX e del XX secolo. Non c'è nessuna idea dell'uomo che vive in relazione della vita, la vita che è importante, ma la fine del mondo sta per arrivare. Pertanto bisogna rinunciare alle ricchezze. Questa è l'infamia che arriva, cioè questa è la distruzione della vita. Noi come pagani politeisti sappiamo che la vita continua. Pertanto la ricchezza deve servire per costruire la vita, per costruire il benessere del sistema sociale. Pertanto non diciamo alle persone ricche rinunciate alle vostre ricchezze, ma diciamo usate le vostre ricchezze per stare bene, godetevi le vostre ricchezze, ma le vostre ricchezze usatele anche per il benessere sociale. Cioè non sperperate le ricchezze, non buttatele via, non annientatele, ma investitele affinché il sistema sociale stia meglio. Bene, questo modo di vedere le cose deve essere esportato anche nei paesi del terzo mondo. Cioè i paesi del terzo mondo devono comprendere che devono investire le loro ricchezze per stare meglio. Questo è importante che venga fatto capire nei paesi europei, nei paesi del Nord America, perché sappiano coloro che vogliono stare bene, cioè i capitalisti, diciamo così, ma vale anche per gli operai, vale per tutti, che non devono soltanto pensare solo a se stessi e saccheggiare il mondo perché tanto c'è la fine del mondo, ma devono pensare a se stessi in relazione al mondo. Pertanto è giusto che abbiano le ricchezze, è giusto che ogni persona viva il benessere, è giusto che la persona che non vive un benessere sufficiente protesti ed abbia un benessere, ma è altrettanto giusto che ogni persona sappia che il suo benessere deve avere una corrispondenza nel benessere sociale, nel benessere dell'insieme della vita, perché è inutile che il capitalista sia miliardario e la cultura stia morendo, per cui dei suoi soldi che cazzo se ne fa. È inutile che l'operaio non sia in grado di vivere decentemente, di coltivare la propria cultura, perché il capitalista deve fregargli i soldi. Cioè, questa contraddizione deve essere superata, e deve essere superata nella costruzione del benessere sociale. Naturalmente noi sappiamo che questo tipo di idee vengono fuori da quella che è lo scontro sociale, lo scontro etnico e anche lo scontro religioso degli anni passati. Noi sappiamo che non possiamo cambiare l'ordine delle cose, che così è avvenuto nel corso del tempo, ma sappiamo che se noi, anziché manifestare il nostro pensiero, andiamo a ripetere gli errori del passato, anziché costruire il nuovo e guardare in faccia il futuro che ci viene incontro, non faremo altro che ripetere gli stessi errori. Pertanto è necessario costruire il futuro, e per costruire il futuro è necessario uscire dalle contraddizioni che il monoteismo in generale e il cattolicesimo nel nostro caso ha imposto agli esseri umani. Il discorso che farò oggi sarà legato alla pederastia del cattolicesimo, perché, come ho detto nella prima trasmissione oggi, il cristianesimo non ha niente, non ha un pensiero religioso, non ha una forza propositiva, è solo miseria che deve essere imposta con l'omicidio e lo stragismo nei confronti delle persone. E per stragismo non intendo soltanto i campi di sterminio, non intendo solo i massacri dei crociati, non intendo i massacri dei catari, non intendo tutti i massacri e tutte le guerre che si sono fatte. Per sterminio intendo anche lo stupro dei bambini, intendo anche il padre padrone, intendo tutti quei sistemi sociali che hanno lo scopo di trasformare l'uomo in una bestia di un gregge che va al macello. Ma ricordatevi, anche quelli che telefonano a questa trasmissione che insultano, che le bestie che vanno al macello non siamo soltanto le persone deboli, ma sono loro, che non solo vanno nel macello, ma sono talmente macellate che arrivano ad insultare e offendere in questa trasmissione, perché questa è l'unica cosa che gli rimane nella loro vita. Ma davvero pensate che ci sarà un Dio padrone che vi darà un paradiso? Ma davvero siete convinti che il pazzo di Nazareth verrà sulle nubi a destra di quello stronzo di suo padre? Un imbecille che si spaccia per creatore dell'universo e che si abbassa a livello talmente infame di mandare un diluvio universale. Ma davvero credete che la Bibbia sia qualcosa di meglio che non carta igienica per pulirci il culo? Ma con questo si continuano a stuprare bambini. Con questo si continua a costringere bambini in ginocchio. Bambini che non vengono attrezzati per costruire il loro futuro. Ma davvero pensate che i vostri figli siano più furbi degli altri? Davvero pensate questo? Davvero pensate di essere voi i più furbi dest'altri? Trafficano in schiavi, vendono eroina, stuprano bambini, vi convincono con due tette che l'automobile, che per voi non vale un cazzo, è la migliore automobile del mondo. Vi convincono che voi siete davvero importanti, tanto da essere all'attenzione del Dio padrone, costruttore dell'universo, un universo rispetto al quale voi non siete nemmeno un infimo microbo, né un virus infimo della più infima cosa che esiste. Vi convincono che un macellaio assassino, criminale, delinquente come Padre Pio è uno che viene a fare i miracoli. Ma davvero pensate questo? Cioè, davvero siete convinti in questo? O non sono forse le illusioni della vostra distruzione che vi hanno portato a pensare a questo? Pensateci, perché non sempre chi ci butta della merda addosso lo fa per offenderci. Non sempre chi ci tira fuori dalla merda lo fa per farci un favore. I neorfici, profumo a luna. Ascolta, dea regina, portatrice di luce, luna divina, mene dalle corna di toro, che corri di notte, ti aggiri nell'aria notturna, portatrice di fiaccole, fanciulla, mene dai begli astri, crescente e calante, femmina e maschio, splendente, ami i cavalli, madre del tempo, portatrice di frutti, luminosa, triste, che rischiari ti accendi di notte, che tutto vedi, ami la veglia, ti circondi di begli astri, godi della tranquillità e della notte felice, lampetie, dispensatrice di grazia, porti a compimento ornamento della notte, guida degli astri, dall'ampio manto, dal moto circolare, fanciulla sapientissima, vieni beata benevola, dai begli astri, del tuo splendore rifulgente, salvando i tuoi nuovi supplici, fanciulla. Cosa c'è da dire sull'essere luna, che non sia retorica che oggi diamo per scontata? Cosa c'è da dire sull'essere luna? Si descrivono le immagini, si descrivono le sensazioni, ma queste contano relativamente, contano fin tanto che gli esseri umani le usano per costruire un filo di passione e di emozione che li congiunga con l'essere luna. Contano relativamente, se non quando quelle parole portano il silenzio nella mente e le emozioni scorrono e la voce del silenzio è interrotta dall'essere luna. Ma cosa può dire all'essere umano l'essere luna mentre rischiara il cielo stellato? Cosa può dire se non rischiarare i cammini che ogni essere umano decide di percorrere? L'essere luna è femminile e maschile, e quanti altri sessi o tendenze sessuali vogliamo attribuirle? L'essere luna rischiare i cammini, illuminando i mutamenti, sorreggendo i viandanti della vita e alimentando i percorsi di potere e conoscenza dell'essere umano femminile e maschile. Più che dispensatrice di grazia, l'essere luna è dispensatrice di potere, è dispensatrice di violenza, quella violenza capace di strappare catene e sbarre, rimuovendo ogni impedimento allo scorrere della vita. Sì, una fiaccola nel cielo della conoscenza e della consapevolezza, anche quando le tenebre calavano sugli occhi degli esseri umani, quando l'orrore e il terrore si impossessava di loro cuori, lei illuminava i cammini, lei illuminava le trasformazioni, lei dispensava energia, e anche oggi la sua energia e il suo potere sono là per essere colti da chi sa allungare la mano. Ha ben ragione gli estensori degli neorfici, affidano l'essere luna agli iniziati affinché, benevolo dei begli astri del tuo splendore rifulgente, salvando i tuoi nuovi supplici, fanciulla. Ebbene, questo inno orfico è l'inno orfico alla luna, e il commento che io vi ho fatto all'inno orfico è il commento della stregoneria. Ma la stregoneria non vive di favole. La stregoneria è realtà del quotidiano, per cui è con la realtà del quotidiano che noi ci confrontiamo. E che cos'è la realtà del quotidiano se non lo stupro sistematico di migliaia di bambini ad opera di cattolici affinché questi siano costretti in ginocchio davanti al loro Dio assassino? Che cos'è il quotidiano se non questo? Ebbene, noi abbiamo qua un articolo del Corriere della Sera, no? Un articolo del Corriere della Sera del 27 aprile 2002 che recita: tolleranza zero, scontro fra vescovi negli USA, pedofilia. Il cardinale di Boston vuole più clemenza, quello di Washington la linea dura, i porporati contestano al loro ritorno. Bene, dei ragazzi non gliene frega assolutamente niente, è solo una questione di potere fra preti, preti si contendono il potere, vogliono il potere nella Chiesa Cattolica. Uno ritiene che il potere possa averlo mantenendo una linea di compiacenza rispetto ai pederasti. L'altro dice di combattere i pederasti, in realtà non gliene fotte assolutamente niente. Ritiene di poter avere più potere combattendo i pederasti. Chissà l'opinione pubblica con chi si schiererà, no? Le sconvolgenti rivelazioni degli scritti di Paul Stanley, pubblicati sui giornali per ordine del giudice. Corriere della Sera, 27 aprile 2002. Droga, abusi su minori e ricatti. Il diario del sacerdote sotto accusa. Ricatti, malattie venere, pedofilia e droga. Dagli archivi della diocesi di Boston emergono nuovi devastanti documenti sul sacerdote pedofilo Paul Stanley, che il cardinale di Boston Bernard Love trasferì per anni di parrocchia in parrocchia nonostante le ripetute accuse di molestie su oltre 30 ragazzini. Oltre ai diari di Stanley, le carte contengono anche lettere del predecessore di Love, il cardinale Umberto Medeiros, che rivelano un tentativo di ricatto da parte del prete molestatore. Stanley minacciò di raccontare alla stampa attività scandalose nel seminario di Boston. I documenti sono stati pubblicati per ordine del tribunale sul Boston Globe e sul Boston Herald, e i media americani hanno giudicato sospetto il fatto che l'arcidiocesi abbia fornito queste carte solo dopo il summit romano. Cioè, praticamente questi cardinali a Roma si sono gestiti e giocati il loro potere alla faccia di quel bestiame che sta nel loro gregge e di cui voi ascoltatori siete parte. Perché ricordate che il bestiame del gregge non è un dato astratto, è ogni singola persona che voi siete. Voi siete il bestiame del gregge. Certo, i ragazzini negli USA, ma i ragazzini negli USA non sono una cosa separata da voi. Voi e i ragazzini degli USA siete sempre vissuti sotto la pederastia cattolica. Ma ebbè, non mica mi hanno violentato, qualcuno dirà. Certo. A te non ti hanno violentato, ti hanno insegnato il terrore del Dio padrone che fa le pene e dà i premi, il padrone che dà le pene e i premi a seconda di chi sottomette, e i premi e le pene che dava il Dio padrone venivano manifestate attraverso lo stupro ad alcune persone di cui voi siete parte. E se questo non vi fa incazzare, allora vi do io dei figli di puttana a tutti voi. Andiamo un po' avanti, eh? Ricordatevi che chi non si indigna, chi non riesce a fare della giustizia dentro se stesso, è un grandissimo figlio di vacca, eh? Io, seviziato per 4 anni dal prete amico di famiglia, David Cioresi, e deluso e amareggiato dal conclave romano tra il Papa e i 12 cardinali americani. Una pagliacciata lo definisce. Il 45enne fondatore capo della rete dei sopravvissuti agli abusi dei preti, associazione con oltre 3.600 iscritti, fondata 10 anni fa a Chicago, la Chiesa ci ha tradito di nuovo. Il compromesso sui preti pedofili varato dal Vaticano è per me una questione molto personale. Secondogenito di una famiglia irlandese di 6 figli, molto attiva nella locale parrocchia di San Pio X, Cloessi è stato abusato per anni dal parroco di fiducia, John Whiteley. La mia era una famiglia molto religiosa, la nostra vita ruotava tutta attorno alla chiesetta di Montberly in Missouri, papà raccoglieva oboli per la diocesi, mamma faceva parte del comitato organizzatore, si vantavano anche che padre Winterly fosse uno dei loro amici più intimi. Io, seviziato per 4 anni dal prete, amico de famiglia. Corriere della Sera, 27 aprile 2002. Andiamo avanti? Ma sì, andiamo avanti, su. Pedofilia, contrasti sulla linea dura. A giugno la Conferenza Episcopale USA stabilirà i criteri di attuazione delle decisioni prese dal summit in Vaticano. Non gliene fregava assolutamente niente. Perché? Perché stuprare bambini è ad imitazione del Gesù di Nazareth. Il Gesù di Nazareth stuprava bambini, ed è giusto che voi che ascoltate, che siete sempre stati vicini a Gesù di Nazareth, abbiate i figli stuprati. Scusate, sapete o non sapete leggere il Vangelo? Ve lo sapete leggere? E allora, cazzo, perché mandate i vostri figli da quel lurido maiale che è Gesù di Nazareth e dai suoi servi le parrocchie? Sapete che le parrocchie stuprano i bambini. E allora che cazzo se li mandate a fare? Me li volete spiegare questo? Sapete leggere o scrivere? Dove cazzo vivete? Ha ragione voi tira, cazzo. È suo diritto stuprare i bambini. Voi glieli mandate. Il Gazzettino, 26 aprile 2002. Tolleranza zero, molto nebulosa. Non si placa la protesta per lo scandalo dei preti pedofili. Non solo in America, dove il tema tiene banco da mesi, ma anche in Europa serpeggia un'insoddisfazione di fondo nell'opinione pubblica. Fra gli osservatori e nello stesso mondo cattolico, all'indomani della sofferta conclusione del vertice vaticano sugli abusi sessuali della Chiesa statunitense, la sensazione dominante è che non si è fatto abbastanza. Ma cosa si poteva fare, porcaccia la miseria, quando il codice di diritto canonico non condanna la pedofilia, quando Wojtyla si garantisce il diritto di stuprare bambini? Come si poteva fare se non assolvere preti che seguivano il pazzo di Nazareth, il Gesù di Nazareth, a stuprare bambini? Cosa si poteva fare? Nulla, perché le leggi vaticane non condannano la pedofilia, perché le leggi vaticane accettano che i bambini vengano costretti in ginocchio a pregare. Dove stavano i magistrati a vendere il culo come puttane? Questo sono i magistrati. Dove stavano i poliziotti? Dove? Davanti a bambini stuprati, i poliziotti scappano per viltà. E glielo dico io. Aver liquidato la questione delle dimissioni del cardinale Boston Bernard Love come un problema fra lui e il Papa non ha giovato all'immagine della Chiesa, fatto che ha destato ulteriore indignazione. Il cardinale che guida la diocesi, dove è scoppiato lo scandalo, si è ben guardato dal partecipare alla conferenza stampa conclusiva del vertice. Alla Chiesa si imputa la colpa di aver preso misure solo verbali, senza un gesto coraggioso, come le dimissioni di un cardinale, che potesse avere valere a calmare gli animi e dare una sensazione forte su questa annosa vicenda. Bene, questo è l'articolo del Gazzettino del 26 aprile 2002. 26 aprile 2002, sempre il Gazzettino. In internet, un'associazione di preti pedofili, c'è quel lurido maiale di Di Noto che sta facendo di tutto per proteggere quel lurido porco assassino del suo Dio dall'imputazione di pederastia. Veramente vergognoso quel Di Noto di Arcobaleno. Sta facendo il porco
al quadrato, scappando come un topo di fogna, mandando email e mandando comunicati stampa, rivolgendosi alle procure, e le procure non lo indagano! Infami! Il macellaio di Sodoma e Gomorra stupra bambini e le procure della Repubblica non lo indagano! È vergognoso, vergognoso, vergognoso adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra e dire agli altri che fanno i pederasti. Lui che costruisce i pederasti, costruisce costringendo bambini in ginocchio, non viene indagato dalle procure. In effetti le procure hanno le loro ragioni. La procura della Repubblica deve seguire le leggi dello Stato. Le leggi dello Stato dicono che la Chiesa Cattolica è libera nella sua manifestazione religiosa, per cui chiaramente le procure hanno le loro ragioni, o almeno hanno delle ragioni da portare a difesa di quello che fanno. Ma il problema non è che loro non abbiano delle ragioni, il problema è che loro non indagano sulle costrizioni a cui le persone sono costrette per costringere i loro figli in ginocchio. Quanta infamità, quanti insulti hanno subito le famiglie che non mandavano i figli in chiesa. E questa è la vigliaccata, la porcheria, l'infamità. È il non rispetto religioso da parte delle orde criminali cattoliche. Il non rispetto religioso da parte degli assassini della Chiesa Cattolica. E questa è l'infamia. L'infamia che dobbiamo subire tutti i giorni, perché noi che non siamo cattolici, queste infamità le subiamo tutti i giorni in attentati criminali alla Costituzione della Repubblica Italiana. Noi dobbiamo difendere la Costituzione della Repubblica Italiana mentre magistrati e poliziotti se ne sbattono altamente i coglioni. Questa è una realtà, è un dato di fatto. E io lo posso provare. Posso provare con gli esposti fatti alle procure della Repubblica per i fatti di attentato alla Costituzione, se ne sono sbattute le palle. Perché? Perché a poliziotti e magistrati serviva costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Chiediamocelo questo. Parroco condannato, il paese lo difende. Un'altra infamità portata avanti dalla magistratura e dalla Polizia di Stato. C'è in uso in questo Stato, in questa nazione, che le persone deboli, che subiscono dei delitti e dei reati infami, e c'era questo muro di gomma invalicabile, i cattolici cosa non farebbero pur di stuprare un bambino? C'è da dargli atto, in effetti, a questo magistrato del suo coraggio. C'è da dare atto a lui, ma anche a altri magistrati. Alcuni magistrati li tratto come fossero delle merde, perché hanno dimostrato di essere delle merde attraverso le loro azioni. Altri magistrati invece ci leviamo il cappello e li onoriamo per gli sforzi che fanno, o almeno per quello che noi vediamo, ecco, indubbiamente. Ebbene, questo magistrato dice, ci troviamo davanti a un muro di gomma. Avrei almeno una ventina di cose da dire. Vabbè. Preti pedofili. E arriviamo al 26 aprile del 2002. Preti pedofili, America delusa. Non è solo l'America delusa. È tutto il cattolicesimo che ha perduto i coglioni per strada. Tutto il cattolicesimo improvvisamente ha scoperto che i cattolici usano i bambini per trasformarli in bestiame di un gregge, ma non gliene fotte un cazzo. Cioè, o meglio, gliene frega, perché dovranno sborsare in America 2.000 miliardi. Ma i bambini sono solo bestiame, pezzi di merda, oggetti, liquami. Preti pedofili, America delusa. I cattolici USA, tolleranza zero, ma non per tutti, in realtà per nessuno. E infine arriviamo
Ho due ultime notizie. Dopo darò il via alle telefonate se qualcuno vuole di telefonare. Se qualche testa di cazzo ha voglia di fare il qua qua qua, gli do il via fra poco alle telefonate. Viene fuori una notizia del 29 aprile 2002. USA, scandalo pedofilia, già rimossi 177 preti. No, non è vero. Non sono stati rimossi 177 preti. 177 sono i preti che per una ragione o per l'altra hanno trovato il tempo di dimettersi dal gennaio di quest'anno a prima che avvenisse la conferenza dei preti al Vaticano. Praticamente sono quelli che la magistratura aveva inquisito. Ebbene, questa inchiesta che è fatta dal, vediamo un attimo, che è fatta dal, vediamo se riesco a trovarla, eccolo qua, che è fatta dalla Associated Press AP, ha fornito la cifra in un servizio pubblicato niente. Bene, secondo l'Associated Press il numero reale potrebbe essere molto più alto. Il problema è un altro. Distinguiamo fra quelli che sono stati beccati e che sono stati costretti a dimettersi perché ormai hanno suscitato scandalo a tutti i preti che hanno stuprato bambini. Sono centinaia e centinaia. E ne avremo notizie anche nei prossimi mesi. Ma tutto questo va a concludersi nel clou, e il clou è il 30 aprile 2002, e adesso scopriamo esattamente dove stava lo scontro. USA, scandalo pedofilia, lobby invita allo sciopero delle offerte, Love continuate a donare, l'appello di un gruppo di uomini d'affari e il cardinale Egan convoca 1000 sacerdoti. Un braccio di ferro sulle elemosine si profila all'orizzonte nella Chiesa cattolica americana, devastata dallo scandalo della pedofilia. Un gruppo di uomini d'affari conservatori di Chicago ha rivolto un appello ai fedeli perché sospendano le donazioni alle diocesi fino a quando non sarà adottata la politica della tolleranza zero nei confronti dei sacerdoti molestatori. La richiesta del Comité for Prevention of Sex Abuse by Clergy è stata avanzata in una conferenza stampa, ma a Boston, attenzione, questi industriali chiedono di non versare più contributi, ma a Boston il cardinale Love, che deve pagare decine di miliardi di danni, va in TV per chiedere ai cattolici di continuare a dare fondi, per continuare a finanziare i suoi abusi sessuali. Questo è esattamente lo scopo di tutto lo scontro. Dei ragazzi non gliene frega niente, del sistema sociale, del suo futuro non gliene fotte un cazzo a nessuno. La cosa che gli interessa a Lev è avere i soldi per pararsi il culo e pagare quelli che hanno stuprato i bambini. Se voi mettete una sola firma a favore della Chiesa Cattolica nella prossima denuncia dei redditi, voi siete responsabili di stupri di bambini. 049 700 700 049 7. Pronto?
Di Claudio.
Dimmi.
È Giampaolo.
Ciao.
Sono con te, Claudio. Ti dico sinteticamente solo questo. Il torto di essere stuprati. Il torto di quelli stuprati, come quella donna stuprata, messa incinta, è vero? Non cambia niente, è che sia successo là o qua, non cambia niente.
Non cambia niente.
È vero?
Sono d'accordo.
Il torto è sempre dello stuprato. E questo è il principio che è alla base di ogni religione rivelata. Ti ringrazio e ti saluto.
Ciao, ciao, ciao. Vedete, i cattolici... Pronto?
Ma... Ma lei chi è per permettersi...
Testa di cazzo! Testa di cazzo! Che cazzo telefoni? Fanculo! Uno stupra bambini e viene a rompere i coglioni! Vai da Voitina a rompere i coglioni e a dirgli non deve più stuprare bambini! Vigliaco!
Pronto!
Sangue agridiano.
Ciao!
Ciao! Beh, stai incassato con...
Non mi cazzo, io non sono mica, guarda che io sono calmissimo, Sto usando la voce solo,
No, niente, quello di pedopedi... Ma ti che toccai sul nervo.
Non so, io devo averli toccati nella prima trasmissione, ma non so esattamente dove.
Ti che toccai sul nervo, secondo che ti tocchi il nervo... E che risciantisi, no? Niente, ti hai fatto bene invece a riprendere il sistema di pedofili americani, che non sono americani. Direi che se mettiamo in testa, e chiunque ascolta, che non sono i preti americani che ha fatto. In America si è venuto fuori perché ha avuto il risarcimento danni, al manco il morai, al manco...
No, c'è una trasformazione del sistema sociale,
Ma bisogna che la gente si ricordi che qua in Italia gli ne sei preti, gli
guarda che è forte il magistrato di Milano, dice che davanti ai cattolici non riesce ad avere informazioni. Allucinante.
Come fai?
Allucinante. Torturarli?
Dimmi.
Torturarli?
Dimmi, come chi fa quando il tuo Pio, no? Che padre Pio, una statua di bronzo del padre Pio, il tuo Pio, lacrima, sangue, che tu capisci, no? E 2000 persone che ha credesto anche.
Sì, beh, fa bianca, sì,
quindi fai conto di noi chi va a parare, no?
Sì, sì.
E ora, quando che ti devi dire che 2000 persone sai che si cascai su
che andate a fumare a male dicendo il sangue del mio figlio.
Ecco, sì. fortunatamente tutti questi, ancora Dio là, insinarsi e adorare la statua.
È vero.
E così, se sono tutti i posti, sono tutti i posti.
Sì, sì.
Perciò, niente meraviglia che venga fuori qualche dunque, troppo con... Ma come ti permetti chiedi? Sei anche a queste persone?
Sì.
E chi ne sei? E fa parte di chi domina, chi ha visto le lacrime?
Guarda,
e padre Dio.
Mi te lo dico a te, ma per dirlo anche a tutti i radioascoltatori. Amico, 50 anni adesso, no? Sono diventato apprendista stregone quando avevo 28 anni. Ma prima di diventare apprendista stregone ho fatto un tirocinio dei dodesani. Per cui quello che è la percezione del mondo, quel che è le tensioni del mondo, a me attraversa tutte. Figurati se mi che permette ai cattolici di continuare a loro porci comodi, nei limiti miei, chiaramente.
Penso che no. Però bisogna sempre che ti metti in conto questo, che per quanto tanti... Chi riesce a parlare, chi riesce a sciarargli la mente un po' alla gente, chi riesce anche a comprendere l'incomprensione che puoi avere la gente, è il 90% ancora dei creduloni, che quando chi vede le lacrime di qualsiasi, anche quelle della Madonna, qua a Verona ad esempio, qualche domo ha fatto e scherzetto da più e gente che si è cascata.
Sì, è un giorno.
Addirittura qua a Coso mi chiama la Val dell'Agno, mi sembra Chiampo.
Sì, è Chiampo.
Uno ha avuto una brillante idea di fare una specie di grotta dell'Urde, che più no. E che sei 2 milioni di pellegrini,
sito del Chiampo.
Chi va là e adesso si deve fare una basilica, una basilica.
Scusa, ma te sei del Chiampo?
No, mi sono da Grisignano.
Mio amico, un conto in sospeso con Verona, Una volta la stavo a Verona.
Comunque, ti stai tranquillo, che là, in dove c'è sta grotta immaginaria, che sei 2 milioni di pellegrini che ogni anno va a fare il pellegrino.
Sì.
Io si deve fare una basilica. E quindi non che sei da stupirsi doppio, no? L'8 per 1000 di chi, 4 ebiti chi, là i preti, là i va, là.
Immagino, là, alcuni
là.
Sì.
E ora visto chi vi ha mantenuti, elemosine, vi ha mantenuti l'8 per 1000, vi ha mantenuti, e fai conto che lei come, ma neanche il baco a seta, perché quello fa a seta e doppio no, è come la locusta e doppio no, che te continui a dargli a mangiare qui a magna, basta. questi qua, i Maya come le locuste.
Sì, sì, no, ma adesso gli schei nella testa, eh. È il modo per controllare le persone, i schei, no? Ah, quello sì, schei e basta.
Ma sta attento, ma te penso che 57 milioni di italiani, che sarà un milione che pensa come me, come te, e che altri 50 sì, che trova più o no, e da là.
Ma sai, Don Chisciotte ha un vantaggio, no? Lui è pazzo, per cui lui affronta tutti i 56 un colpo solo. Intanto lui è matto, per cui chi ne frega. Siamo in dopo, facciamo mesi e mesi, dai. Vabbè, 26 milioni di te e 26 milioni miei.
Vabbè, ma anche a me sono pazzo, però io fino a lì che ho riuscito a capire dobbiamo fare una manea che truffa la gente. Tu anche sia amati come me, no? Va bene, ciao, sento,
ciao, auguri, ciao, auguri, ciao,
ragazzi, ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Brucerei sul fuoco interno del carro, parola libera!
E adesso che ti sparaste quattro cassai, le resta sempre quattro cassai? Non cambia niente, pronto?
Oh, pronto, ciao, Dario da Padova.
Dimmi.
Come vai?
A me benissimo.
Bene, ecco, a me ora dai, stia avanti tutti, ecco. Non state a zappare, perché i quattro monaci sparano cassai in radio.
Ma a me non me la zappo mica. Ma sono anzi, sono bellissimo.
Va bene, ma mi ho una domanda a farti, no? Ma ti ti sostieni che proprio tutti i cristiani cattolici di tutti gli stupratori?
Perché adorano quel Dio è uno stupratore, dunque sono tutti stupratori. Cioè, esiste il concetto di partecipazione morale. Finché loro non condanneranno il loro Dio, chiaramente sono tutti responsabili di stupro. Quando loro condanneranno il loro Dio per aver stuprato bambini, allora non sanno. Cioè, finché loro adorano uno che ha massacrato tutta l'umanità col diluvio universale e lo indicano agli uomini, sono tutti responsabili di quel delitto. Mio, fatemi le regole, sono regole sociali queste.
Cioè, dite, mi sostieni che 300 milioni di cristiani di tutti stupratori?
No, no, un miliardo. Un miliardo e 200 milioni di stupratori, assassini, ladri, delinquenti. Perché le leggi, te le fate ti le leggi. Quando ti sei nato esistevano le leggi. Esistevano i principi sociali quando tu sei nato.
Sì,
allora,
sì.
Quei principi sociali dicono che se tu adori un assassino, tu sei responsabile di quegli assassini. È il principio della partecipazione morale, si chiama. Finché i cristiani continuano ad adorare quell'assassino, sono responsabili di assassinio. Non mi fate messa le regole.
Ok, le regole, ragazzi, mie le faccio mie. Pronto? Cioè, dovrei capire questo, bisogna imparare a ragionare per quello che è la nostra società. Tutti i cattolici sono responsabili di stupro di bambini. Certo, mi capisco che i 500.000 cattolici di Vienna, che gaito, tu sei uno stupratore, noi usciamo dalla Chiesa Cattolica e ci facciamo una Chiesa per conto nostro, e chiaramente quelli hanno dissociato la loro credenza da quella che è il cattolicesimo, ma si sono dissociati uscendo dalla Chiesa. Wojtyla ha ribadito il diritto dei cattolici di stuprare i bambini, ma non l'avete mica condannato, eh? Pronto?
Bello, ciao.
Ciao Marco.
Guarda che ti è franco, mi ha sei una fettina anche per me, eh?
Ah, sì? Dimmi.
Come...
Quando sei che difendi i siti internet?
Prego?
Quando è che difendi i siti internet?
E su che genere?
Ah, qualche volta scarichi da me e te fai sui siti internet.
No, ho capito te.
Ti scarichi da me le pagine e te fai sui siti internet, no?
Un tutto mio?
Tutto tuo, no? Scarichi da me e fai il sito tuo.
Non è una brutta idea.
Esatto.
Per cui,
L'abbiamo lanciata oggi.
Sì. Per aver sentito quei macchine che andeno.
E come sei al lavoro?
Sempre qua, dai.
Ti hai risolto i problemi? Tu li risolvi entro agosto, eh?
Dai, queste robe private, dai.
Vabbè, dai. Sì, l'importante è che vada bene, dai, su.
Che sei tu di Oba che vien? Che sei tu di Oba che vien?
Penso di sì, a meno che non mi chiama per lavoro, ma penso di essere che sì.
Sei tu mettete a posto da te?
Sto cercando di pagare un po' che de bollette.
Ah, beh.
Sai come piace?
Sì, abbastanza.
Che sei. Vabbè, no. Marco, lei.
Voglio domandarte, com'è finita che storia là della passata, la lettera che ti aveva mandato la Procura della Repubblica?
Che ho mandato? La Procura della Repubblica ha aperto una sua indagine, chiaramente non ho chiesto di informazione, di essere informato, e naturalmente, se tu hai notato, sui giornali sono sparite gli allarmi satanisti.
È vero, Lu?
Cioè, tu non ti diranno mai le cose, hai solo gli effetti, no?
Sì, sì.
Naturalmente a quella può seguire un'altra ancora, qualora usciranno ancora, non una c'è problema. Sì, ogni volta che escono non c'è problemi. Ricordi che in questo paese rivolgersi a un magistrato è sempre una cosa giusta.
Ah beh, su quello te l'hai torto.
Non c'è problemi.
Ma che vada, non ti ha perso che un attimo di tempo.
Esatto.
Ho visto che te mi hai risposto rispetto su quel discorso là che ti avevi dita.
Ah sì, ho scritto alla signora. La signora, se lei mi si mette in contatto, io sono d'accordo.
Chissà.
Fatti suoi, io sono sempre disponibile con tutti.
Pronto?
Pronto, sono qua. Sono sempre disponibile con tutti, ti dico. Se le persone sono pulite, io sono pulito. Cioè, non posso fare altro, no?
Ancora sei stato alla grande.
Grazie.
Come proprio bello.
Ti metto giù perché adesso Stefano Valle sta firmando il registro.
Tranquillo.
Ok.
Bello, ciao.
Ciao.
E chiudo la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Naturalmente vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao a tutti, mando subito la pubblicità, anzi diretta.